Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. E nel podcast di oggi parleremo di Pac-Man.
Oh, uno dei classici arcade più classici di sempre. Conosciutissimo gioco. Abbiamo finalmente deciso di portarlo all'interno dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Sapete come ci piace anche tornare un bel po' nel passato ad esplorare questi giochi. Però intanto, prima di cominciare, un paio di news. Ringraziamo tutti quanti i nostri contributori, quelli che ci offrono le birre su Ko-fi, grazie a tutti quanti. State diventando un gruppo sempre più folto, sempre più intenso e sempre più caloroso, quindi vi ringraziamo tantissimo. C'è una novità a proposito, parlavo di news, perché proprio su Ko-fi adesso abbiamo diviso la possibilità di contribuire in tre modalità e ci saranno delle novità a partire dalla prossima stagione, dei contenuti esclusivi che trovate direttamente solo su Ko-fi. E quindi un grazie speciale a Tevio, Ark, Vanak, Rick Hunter, Coach, Craven, Herschmidt, Koi 47, El Nick, Stonebringer, Grey Fox, Nikius, Shiny, Growl e Bario. Ok, ce l'ho fatta a dirla con un respiro solo, ma mi raccomando, unitevi anche voi a questa ciurma, sedetevi a tavola con noi con le birre e festeggiamo questi supporter, questi mecenate.
E inoltre, se volete contribuire con la vostra voce all'Enciclopedia dei Videogiochi, potete farlo lasciandoci un messaggio vocale seguendo il link su enciclopediadeivideogiochi.it, dove potete raccontarci i vostri aneddoti o anche magari qualcosa che possiamo esserci dimenticati o che volete aggiungere ai vari episodi che poi saranno integrati nell'episodio stesso. Quindi l'enciclopedia dei videogiochi si espande sempre di più proprio grazie a voi.
E quindi ancora grazie a tutti, ma per Pac-Man, essendo un gioco così fondamentale nella storia dei videogiochi in generale, abbiamo deciso di portare un ospite d'eccezione. Come sapete, le nostre puntate pari contengono quasi sempre un ospite, anzi sempre un ospite, è inutile dire quasi in questo caso, e abbiamo deciso di portare con noi un altro rappresentante di Arcade Story, quello che ha fatto partire Arcade Story, Antonio Nati, benvenuto.
Ciao ragazzi, è un enorme piacere essere qua con voi, grazie dell'invito.
Grazie di essere qui con noi per questo importante episodio e ti girerei subito una domanda che facciamo ai nostri ospiti prima di iniziare la disamina un po' più nel dettaglio. Quando abbiamo parlato del gioco da portare abbiamo scelto Pac-Man. In questo caso, perché hai scelto proprio Pac-Man e perché ne vuoi parlare in questo episodio?
Pac-Man è stato venduto in 96.000 unità negli Stati Uniti nel 1980. È iconico, lo conoscono tutti. Per me è il padre dei videogiochi, perché con lui ho veramente cominciato ad affollare le sale giochi di tutta la zona di Vicenza e Verona. E se non fosse stato per Pac-Man, sicuramente non mi sarei impegnato così tanto a ricercare sempre di più mobili adesso che sono un vecchietto.
E quindi insomma un gran bel gioco, un gran bel titolo, e ovviamente tu, essendo un collezionista di arcade, quanti ne hai, mi viene da dire? Non so, uno sicuramente l'ho visto anch'io, ma ne hai diversi di cabinati di Pac-Man?
È diventata una malattia. Io mi sono messo a ricercare il più conservato possibile fra tutti quelli che ci sono in giro. Adesso come adesso nel magazzino di Arcade Story ce ne sono 5. Uno è alla Regia di Venaria, dove è esposto per un evento che appunto è stato creato per l'arte moderna pop all'interno appunto della Regia a Torino. Uno è per un cliente e 3 sono, uno è mio, che finalmente ho trovato quello proprio perfetto, che ha solamente qualche piccolo ritocco da metterli, ma è veramente tenuto benissimo. Monitor brillante, non barnato, che quello lì andrà sicuramente nella mia sala giochi privata, cioè privata, quella che è possibile visitare per chiunque vuole venirci a trovare. Uno è stato restaurato completamente e quindi tutti quelli che lo vedono affermano che sembra falso, però è stato restaurato proprio alla perfezione. E uno è pronto per trovare casa.
Questo ancora di più a significare l'importanza di Pac-Man, un gioco riconosciutissimo, come abbiamo già iniziato a dire, a citare, ed ovviamente il tesoro per ogni appassionato di arcade, non solo delle varie molteplici versioni che sono uscite. È un gioco rivoluzionario, come vedremo anche dalla sua storia nella prossima parte. E adesso, prima di iniziare, direi che è giunto il momento di rimborcarci le maniche, di annodare il nostro bavaglino, di prendere la nostra scatoletta preferita di pillole, ma quelle solo legali, mi raccomando, e ascoltiamoci lo storico, iconico tema di Pac-Man.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtec, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Badium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Pac-Man, un gioco del 1980 sviluppato dalla storica Namco, che ne ha anche curato la pubblicazione in Giappone e poi anche con Midway e Atari, che ci hanno messo del loro per l'esportazione e la creazione di questo gioco. Ovviamente è uscito inizialmente per arcade, ma lo troviamo ormai dappertutto dopo tutti questi anni e la sua espansione ancora oggi è visibile, palpabile, proprio con gli arcade restaurati e rimessi a nuovo, ed è uno dei padri dell'arcade.
Sì, è molto interessante proprio perché segue la storia di Namco in un certo senso. Namco è un'azienda che risale al 1955, quindi è bella vecchiotta, però all'inizio faceva giochi elettronico-meccanici, tante cose del genere. Poi nel 1977 cominciano a creare questi arcade. Il primo è GB di Toru Iwatani, appunto, che darà poi i natali allo stesso Pac-Man, e Pac-Man esce nel 1980. Una storia che è stata ripetuta, però insomma ci sono quei fact che vale sempre la pena di dire, e siamo qui per dirlo. Ecco, il cabinato, quello che di cui stai parlando appunto, Antonio, quali sono esattamente? Sono quelli prodotti Namco, quelli prodotti, spiegacelo un po' tu anche.
Beh, innanzitutto bisogna dire che i cabinati Namco erano bellissimi perché avevano tenuto l'originalità del personaggio, quindi Pac-Man, come veniva appunto chiamato in Giappone. Quindi questa sorta di pallina con il naso, le braccia e le gambe. Per intenderci, chi ha visto Pac-Land se lo ricorda proprio così. Ed era proprio così il personaggio che era nelle side art del mobile Namco. Quello che invece ho preso io e ho trovato in America è quello della Midway, con i disegni molto spartani. L'unica cosa simile al gioco è il fantasma blu, che lo possiamo trovare nella side art laterale, perché Pac-Man sembra veramente una cosa abominevole. Per fare in fretta e furia, secondo me, hanno curato malissimo l'arte laterale ed è venuto fuori questo pastroccio, come si dice da noi in Veneto. Il problema principale è che Midway sapeva veramente occuparsi benissimo dei cabinati, anche perché era molto famosa ed è famosa tuttora perché ha sfornato di quei mobili che sono uno più bello dell'altro. Faccio un esempio: Tron è fra i più bei cabinati mai sfornati dalla Midway, perché hanno fatto questa roba gialla con dei colori osceni, neanche colori osceni, proprio dei disegni osceni. Questo è un mistero. Ma se volete una piccola spiegazione a questa cosa c'è.
Raccontacelo pure.
Praticamente, quando arrivarono le licenze per i giochi in America, la Midway e un'azienda di Ken Anderson, mi sembra si chiamasse Game Plan, dovevano spartirsi quattro giochi. Quindi Ken Anderson, che era il padrone, tra virgolette, di Game Plan, decise di, con Midway, di lanciare una monetina e scegliere per primo, appunto, chi voleva i titoli. Vinse la Game Plan e scelse due giochi che ad oggi, secondo me, cioè a mio avviso, sono quasi sconosciuti. Uno era King and Bellon e l'altro era Tank Battalion. Tank Battalion forse un po' più conosciuto, comunque King and Bellon io non l'ho mai visto in sala giochi. Midway scelse Rally X e Pac-Man. All'epoca ebbe questo colpo di fortuna, e questo colpo di fortuna, non scegliendo Pac-Man, appunto perché la scelta fu riservata all'altra azienda, portò a quello che oggi noi conosciamo come il Pac-Man Fever, canzone che poi fu cantata da Buckner Garcia.
Queste alleanze, queste joint ventures tra i vari distributori, come in questo caso Midway e Namco, ha anche origini più vecchie, proprio nella creazione, anzi ancora prima dell'idea stessa di creare Pac-Man. Infatti Namco aveva una partnership con Atari per l'esportazione di Breakout in Giappone, e anche qui è una storia curiosa, perché addirittura Namco si andò a inimicare la Yakuza che stava copiando gli arcade di Breakout, non avendo poi ricevuto aiuto da Atari, perché in quel periodo lì Atari era nella sua fase psichedelica e dava poca attenzione. Decisero di fare anche loro scendere un po' al livello della pirateria, facendo anche loro delle macchine un po' illegali, però questo gli ha permesso di avere abbastanza fondi per osare ancora di più nella creazione di giochi. Ed è proprio qui, in questo momento, che assumono Toru Iwatani, che in realtà non aveva intenzione di fare videogiochi, perché quando è stato assunto lui era convinto di andare a fare dei flipper, e quindi quando si è ritrovato invece a dover inventare, programmare videogiochi, si è trovato un po' spesato, non era molto convinto. Infatti il suo primo tentativo era questo ibrido chiamato GB, che era appunto una via di mezzo tra un flipper e un videogioco, e non riscosse forse il successo sperato. Però con questa idea invece che ebbe dopo di Pac-Man, che anche solo dalle molteplici fonti di ispirazione portarono poi a questo gioco, è interessante capire il pensiero esterno di Toru Iwatani. Parliamo della fine degli anni 70, dove i giochi più in voga erano gli space shooter, gli arcade frenetici prettamente per un pubblico maschile, giovani giocatori. Toru Iwatani la pensa più grande, pensa a un gioco meno frenetico, più rilassante e adatto a tutti, per includere tutti i giocatori anche dell'altro sesso. Quindi comincia a essere importante sì i giovani, sì i maschi, ma anche il sesso femminile e anche gli anziani. E queste cose fanno tutte parte del processo creativo, che non subito vincente, perché hanno i primi tentativi di far uscire Pac-Man come test, ecco, per capire la presa che avrebbe avuto sul pubblico, non erano andati così bene, però era solo un primo passo per poi farlo esplodere, soprattutto con l'esportazione in America da parte di Midway.
Sì, è stata proprio una trovata che non è la semplice pizza senza una fetta, come molti dicono, ma è anche quello, è anche il fatto che doveva attrarre appunto un pubblico femminile, il non essere un gioco dove dovevi uccidere qualcosa. In quel periodo appunto c'era Space Invaders, c'era Missile Command, tutti i giochi che nel bene o nel male ti facevano attaccare o difendere da una minaccia. In questo caso Iwatani vuole centrarlo molto sul tema del cibo, e quindi crea questo simpatico agglomerato di pixel, sono 111 pixel tutti quanti gialli, e poi dice: voglio mettere un elemento. Qual è l'elemento da mettere? La bocca, perché appunto c'entra con il mangiare. Da qui nasce l'idea di questo Pac-Man, che inizialmente, come ha detto Antonio prima, si chiamava Puckman, perché prende anche ispirazione da uno slang giapponese del masticare, il paku paku, come lo chiamano lì. Però nell'esportazione è stato cambiato il nome per un evidente problema che poteva nascere proprio nelle sale giochi, perché Puckman scritto in quella maniera bastava cancellare un pezzettino della P per farla diventare una parolaccia. È una cosa che è risaputa, insomma, hanno fatto benissimo a fare questo cambio, e direi che insomma è stato talmente tanto famoso poi il personaggio che anche in Giappone è stato riimportato come Pac-Man, e tutti i giochi successivi appunto hanno mantenuto questo nuovo titolo. Quindi a questo punto Midway prende le redini della situazione e comincia a esportarlo in giro per il mondo. Tu ricordi, Antonio, più o meno com'è stata la storia? Perché effettivamente la Pac-Man Fever è diventata molto forte negli Stati Uniti, ma anche in Europa c'è stato tanto di importazione di questo titolo. Te lo ricordi tu appunto nelle sale giochi?
Devo confessare che io ho visto solamente Pac-Man nelle sale giochi. C'era il bellissimo cabinato di Zaccaria, sì, con il laterale meraviglioso tutto nero con il labirinto, le palline da prendere e un enorme Pac-Man gigante e la scritta ancora più grande con appunto che riportava Pac-Man ed era un bootleg perché non aveva la licenza della Namco. C'erano altri cabinati che venivano copiati identici a quello della Namco americana e si chiamavano Pac-Man anche quelli, e poi un altro Pac-Man invece era sempre bootleg e veniva fatto con delle ciliegine sparse in tutto il bezel, quindi il vetro frontale del monitor, e una scritta appunto in alto che richiamava la scritta che richiamava appunto il nome americano Pac-Man. Questi sono i tre cabinati che mi ricordo che c'erano e che ho ritrovato nel tempo nelle mie varie ricerche nell'Italia. Ho trovato solamente in questo periodo di ricerca il cabinato Pac-Man della Midway, ce n'era uno nelle zone di Firenze e uno al sud, e poi non ne ho più visti che avevano la 220, non ne ho proprio più visti. Comunque l'interno è identico perché non c'era nessuna azienda che, diciamo, come ad esempio l'Atari Ireland, produceva in Europa, quindi tutti quanti i giochi venivano importati e venivano trasformati all'interno del trasformatore con la corrente 220.
Questi bootleg o queste comunque rielaborazioni dei cabinati originali senza licenza fa un po' pensare a Pong e alle Pong console, che tutte quante a traino del successo del gioco originale cercavano di espandersi e di marciarci sopra, di arricchirsi da questo, e non è altro che per Pac-Man un altro segnale del grande successo che ha avuto, che la stessa Namco non si aspettava. Col fatto che era un gioco molto più rilassato, molto più posato e adatto a tutti, si aspettavano avesse sì un successo ma moderato, e come dicevo prima anche dal fatto che l'hanno testato in maniera neanche troppo convinta dopo addirittura un anno e mezzo di sviluppo, cosa impensabile per un gioco arcade di quegli anni lì, non nasceva nelle migliori speranze. Invece, ed è proprio l'esportazione, gli ha fatto fare il boom, ma non solo per il gioco in sé, perché l'idea geniale di Watani, che si discostava molto, anzi del tutto, dagli giochi del tempo, effettivamente possiamo dire che Pac-Man quando è uscito non aveva concorrenza, perché i Maze Game non erano ancora in auge, e quindi essendo il primo, o comunque quello che è diventato più famoso per la prima parte della sua vita, davvero non aveva concorrenza, quindi tutti giocavano a Pac-Man.
È stato proprio un momento che è irripetibile, cioè trovare veramente qualcosa che sia diverso da tutto quello che c'è sul mercato in quel momento lì, ed è stato fatto solamente da 9 persone, se ci pensate, quindi un team molto piccolo per sviluppare un gioco che comunque si presenta molto bene e che è anche molto semplice, che secondo me è un termine da prendere sia nel bene che nel male, nel senso che è molto ripetitivo ma allo stesso tempo è anche molto assuefacente, cioè tu giochi e vuoi sempre andare avanti in questi 255 livelli, perché appunto il gioco permette di andare avanti e ripetere lo stesso livello per tante volte diverse. Credo che anche la genialità sia stata non solo mettere appunto il fatto che puoi mangiare la frutta che c'è a schermo, insomma, che appare per darti il bonus, ma il fatto che i fantasmi, i 4 fantasmi che fanno parte di questo gioco, sono stati creati ognuno con la sua intelligenza artificiale, cioè un po' lo sviluppo di questa intelligenza artificiale di base, diciamo, non sono tutti uguali, sono tutti quanti caratterizzati, e questa è stata una grande innovazione, perché al tempo come colori non è che ce ne fossero tantissimi a livello di arcade, di cabinati, mentre i Watani si è battuto sin da subito per dare una chiara definizione di questi 4 personaggi, nonostante Namco stessa gli abbia detto no, facciamoli tutti dello stesso colore così capiamo subito che loro sono i cattivi e noi siamo i buoni. Invece in questa maniera ha dato più colore sicuramente, ma anche proprio una personalità che poi è continuata nel corso anche degli spin-off.
E c'è da ringraziare per questo anche Galaxia, un altro gioco della Namco che prende le gesta e il boom che ha avuto invece Space Invaders, che dimostrava un tocco di classe in più, un passo successivo, perché da quel gioco venivano aggiunti colori differenti per i vari sprite, per i vari componenti del gioco, l'astronave più i nemici. Inoltre si possono vedere già delle prove per i fantasmi, i vari colori dei fantasmi, proprio il design, anche nei giochi che precedevano l'uscita di Pac-Man. Come detto, ci ha messo un anno e mezzo di sviluppo, altri giochi sempre curati da Iwatani avevano primi concept, le prime idee per i fantasmi. È stato deciso inoltre di farli un po' più pucciosi, con gli occhioni più grandi, più evidenti, per addolcire un po' la fase di gioco, l'estetica del gioco, per un pubblico più fanciullesco e più femminile. Cosa molto interessante che inizialmente, quando ci ho giocato, ovviamente non è che ci vai a pensare, come anticipava Ace, anche l'intelligenza artificiale dei fantasmi, che proprio grazie a questo assumono una personalità in più. Watani ci tiene molto a personalizzare tutti i personaggi, tutti i componenti del gioco, partendo dallo stesso Pac-Man, e qui mi rifaccio sempre a Galaxian, dove c'è il primo esempio dell'attaccamento a il protagonista del gioco, e anche proprio in questo caso anche i nemici hanno una personalità tutta loro, anche se dal punto di vista solamente del gameplay.
Ecco, a proposito di... mi interessa tanto chi gioca questo gioco anche oggi. Tu, Antonio, che hai appunto questo cabinato e lo metti in mostra ed è disponibile ad Arzignano, giusto? Dove hai uno di questi cabinati. Come viene trattato dalle persone? Tutti se lo ricordano o ci sono anche persone nuove che lo provano, tanti ragazzi magari che scoprono un classico?
Guarda, la fortuna è che chiamandomi alle fiere lo possiamo testare con migliaia, migliaia e migliaia di persone, e ti posso dire che lo giocano tutti. Primo, perché è il come ben sappiamo. Secondo, perché attrae dal bambino di 5 anni che vede questi colori molto accesi, cioè il giallo del cabinato attira, e poi i colori dello schermo di fantasmini e tutto, fino al sessantenne che magari non c'ha, è da una vita che non ci gioca, che se lo ricorda, che lo ha visto da qualche parte, quindi è proprio il gioco che va per la maggiore. Quindi noi, quando facciamo le fiere, portiamo proprio tutta la scala dei successi di Midway tra virgolette Namco, dopo magari ci spieghiamo perché tra virgolette. Quindi è sempre presente nelle fiere, nella sala giochi, il cabinato e la storia di tutte le evoluzioni che Pac-Man ha avuto fino ai nostri tempi. Non tutti i Pac-Man che sono usciti sono di produzione Namco, ad esempio Miss Pac-Man è solo Midway, non è Namco.
Lì c'è anche una storia molto interessante di Miss Pac-Man, perché un po' ne abbiamo già parlato noi in passato quando abbiamo fatto la recensione, perché è trattato molto bene nel documentario Netflix che è stato fatto sulla storia dei videogiochi, in cui appunto si parla di sviluppatori che facevano e hanno fatto il kit di conversione di Missile Command all'inizio, e poi anche di Pac-Man, facendo uscire quello che si chiamava inizialmente Crazy 8, e poi appunto diventa Miss Pac-Man grazie al fatto che la disputa con Namco arrivano a trovare una conclusione, insomma, per poterlo pubblicare, e quindi esce Miss Pac-Man pubblicato Midway, dicevi, no?
Sì, esatto, perché appunto avevano creato per la Midway, mm-hmm, i ragazzi della Computer Games, il gioco, la modifica di Pac-Man proprio per la Midway, e non solo, avevano di chi sia originariamente non lo so, però c'è anche Pac-Man Plus che è stato poi è arrivato poi come modifica di Pac-Man. Invece, mm-hmm, per quanto riguarda Namco c'è stato il Super Pac-Man, anche quello l'abbiamo come cabinato, Pac and Pal, che è rarissimo da trovare, veramente, veramente difficile, e poi via così fino ad arrivare al 2011, che mi sembra sia l'ultima uscita che è avvenuta nelle sale giochi di un videogioco Pac-Man, però non sono sicuro, che mi sembra si chiama Pac-Man Battle Royale
addirittura.
Sì, è su un mega schermo gigantesco dove in quattro ci si sfida a finire prima il livello, prima di essere o mangiati o neutralizzati dall'avversario.
Esatto. Poi oltre a quelli che hai citato c'è anche Baby Pac-Man, c'è Junior Pac-Man, Pac-Land che hai citato brevemente, che però non è un gioco simile ma è un platform a scorrimento. Io me lo ricordo la conversione su Amiga, l'abbiamo giocata tantissimo e c'ha anche una colonna sonora magnifica. E così, insomma, nel corso della storia è stato fatto veramente veramente di tutto, tra cui forse l'ultima abbastanza famosa è Pac-Man 99, uscito nel 2021, ed era la versione Battle Royale per Switch di Pac-Man originale, quindi sulla scia di Mario 99. 99 c'era anche per usciti, insomma, per i compleanni, insomma, per ricordare. C'è anche Tetris 99, tra l'altro, di simile. Quindi vedete come è difficile parlare di sequel veri e propri, ma sono reintroduzione di meccaniche che abbiamo già visto appunto nel Pac-Man originale. Facendo un esempio semplice, Miss Pac-Man è uguale identico, solo che hai un livello più grande, hai la frutta che si muove anziché rimanere statica come nel Pac-Man originale. Quindi sono delle versioni, insomma, per magari i giocatori che si sono stufati una versione e vanno a cercare qualcosa di nuovo.
Sì, questa personalizzazione, questa voglia di sperimentare sul genere e anche sfruttando il nome di Pac-Man hanno anche generato, ovviamente, come tutte le leggende del mondo dei videogiochi che a suo modo esce anche dal proprio media, ha generato un sacco di merchandise. Ci sono migliaia di titoli diversi di vendita, dai gadget all'abbigliamento. È uscito davvero di tutto di Pac-Man, che ne fa la gioia dei collezionisti, non solo di arcade, ma proprio del personaggio di Pac-Man e tutto ciò che rappresenta ancora oggi. È un marchio indelebile alle fiere, ai videogiocatori, alle fiere nerd a cui abbiamo anche partecipato. Si vede sempre almeno un riferimento a Pac-Man. Io volevo farti una domanda per i cabinati. Prima dicevi che appunto portandoli alle fiere hai modo di farli provare anche a chi non li ha mai provati, magari più giovani, eccetera. Quali sono le cose più particolari, magari, che ti hanno fatto notare per la prima volta? Qualche feedback particolare su varie versioni di Pac-Man, come abbiamo detto?
Beh, innanzitutto, come ho detto prima, per i bambini, soprattutto i più giovani, fino a un'età di 14 anni, trovarsi davanti ad un mobile così grande, così pieno di colori, per tutti è Pac-Man in particolare, perché appunto avendo questo nome importante viene riconosciuto subito, è qualcosa che non li hanno mai visto. Quindi i genitori che sono vicino gli spiegano che ai loro tempi si giocava così, si giocava nei sale giochi, anche perché non c'erano abbastanza soldi per avere a casa una console, o le console che si avevano a casa non erano così potenti da poter visualizzare in maniera ben definita i giochi. Questi ragazzi, ragazzini, rimangono affascinati e provano in tutte le maniere a giocare. La cosa più bella che mi è capitata di vedere è che toccano subito lo schermo per giocare, come fosse un touchscreen. Però poi prendono in mano il joystick e cominciano e iniziano a provare. Ovviamente cercano di premere tutti i pulsanti perché non sanno come inizia. Poi bisogna anche capire, ad esempio, Donkey Kong è un gioco che prima di iniziare, da quando si preme start a quando inizia, ci vogliono circa 15 secondi perché fa la sua presentazione. Sì. Certi bambini abituati all'azione frenetica non aspettano quei 15 secondi, prendono e vanno via perché sono già stanchi di aspettare qualcosa che non arriva.
I caricamenti.
Sì, quindi pensate, io pensando solo ai miei tempi, che avevo il Commodore 64, dovevo aspettare minuti e minuti perché si caricasse un gioco, che poi alla fine era un gioco veramente a 64k di scarsissimo valore adesso, e io ero felicissimo quando usciva. Questi ragazzi che vedono un gioco, premono start e non aspettano i 15 secondi perché sono troppi prima di cominciare, mi fa veramente star male. Vorrei sottolineare, se posso, anche il cabinato sempre sviluppato dalla Midway, che è Baby Pac-Man, con un ibrido flipper e gioco di Pac-Man. Allacciandomi anche al discorso fatto prima da Alessandro, la cosa meravigliosa è che in questo frangente i fantasmi prendono una intelligenza artificiale ancora più accanita rispetto all'originale, diventano molto più frenetici, perché l'impostazione iniziale dei Pac-Man è che per un minuto si fanno i cavoli loro, vanno in giro per lo schermo, il minuto dopo scatta l'impostazione che devono per forza catturarti, e succede così anche per Baby Pac-Man, no? I primi secondi ti lasciano un attimo andare e poi fanno una strategia che è meravigliosa, perché avanzano dalla parte opposta, ognuno dalla parte opposta dell'altro fantasma, cercando di farti andare nel mezzo, e poi ti intrappolano nel percorso del labirinto. Quando succede questo, la strategia è andare nei tunnel che sono in basso, non quelli laterali, e quindi lì si comincia a giocare a flipper. Il flipper è stato congegnato in maniera tale che, facendo le varie missioni come un flipper normale degli anni 90, ti vengono accreditate le palline per mangiare i fantasmi, oppure la frutta, oppure le vie di uscita laterali, cioè quindi i tunnel warp, quelli famosi dai terrapiattisti, per poter sfuggire in velocità ai ai fantasmi. E questo è l'unico trucco per riuscire a sfuggire i fantasmi, perché sono veramente accaniti. Se tu non riesci a prendere le palline, devi quasi per forza soccombere.
Lo sapevi che sul nostro sito enciclopediadevideogiochi.it puoi trovare anche un link all'archivio, un grande database con tutti i giochi di cui abbiamo parlato, dentro le puntate, fuori dalle puntate, dentro i nostri social, ovunque. Un database ricco, pieno zeppo di informazioni che aspetta solo di essere esplorato da te. Si vede come la difficoltà del gioco sia proprio quella, cioè se tu fai un'intelligenza artificiale troppo semplice per i fantasmini, il gioco diventa troppo semplice. Proprio così è iniziato, perché le primissime versioni, come dicevamo, hanno i quattro fantasmini tutti uguali, poi appunto è stata scelta di cambiare schema di movimento di questi, e parlandone un pochino più nel dettaglio, ad esempio il fantasma rosso, che è quello, è il primo di cui si parla, è Blinky nella versione appunto internazionale. Poi l'hanno chiamato Oikake o Chaser nella versione giapponese, proprio dal nome Chaser, vuol dire che è quello che ti insegue, quello più aggressivo e anche rosso, non per un motivo a caso, ed è quello che appunto segue la strada più breve per arrivare da te, è quello che c'ha il navigatore con la strada più breve per arrivare da te, quello da cui stare più attento appunto. Ed è una cosa molto bella, perché all'inizio era quella che avevano l'intelligenza artificiale che avevano tutti. Poi il passo successivo è stato introdurre Pinky, il fantasma rosa, o anche conosciuto come Speedy, come Whimsy o come Machibuse, che vuol dire imboscata praticamente, quello che arriva vicino a te ma poi sceglie una strada alternativa per mettersi dove stai per arrivare, quindi ti blocca la strada dall'altro lato. È un'ottima strategia questa, perché tu che scappi devi sempre guardarti le spalle ma anche nella direzione dove stai andando, perché già solo con questi due si è creata un'ottima dinamica. Un po' si parla spesso alla Tom e Jerry, che è stata una delle ispirazioni, perché come funziona Tom e Jerry? C'è Tom che insegue Jerry e poi ad un certo punto Jerry fa qualcosa e diventa lui quello che insegue Tom. Questa cosa succede quando prendiamo la pillola più grande, quello che è il power up che ci permette poi di inseguire questi fantasmi, mangiarli e quindi liberarci la strada. Questi sono i primi due, ma poi ci sono gli altri due che complicano ancora di più le cose.
Esatto, c'è il fantasmino azzurro chiamato Inky o Fickle o Bashful nelle varie versioni, dove i suoi movimenti sembrano molto casuali ma in realtà sono in funzione di Pac-Man e di Blinky, quindi dà l'impressione di muoversi a caso, in realtà fa in modo di sorprendere ancora di più il giocatore che muove Pac-Man, perché ce lo ritroviamo in posizioni molto ostiche per noi, perché siamo già impegnati a tenere d'occhio sia Blinky che Pinky. Inky con i suoi movimenti particolari è quello che forse ci mette più in difficoltà. L'ultimo invece dei fantasmini, quello arancione, quello un po' più offensivo da un certo punto di vista, che è Clyde, chiamato anche Stupid o Ignorance o Pochi in altre versioni, è quello invece che, come un po' il nome, quello Ignorance, è quello che partecipa un po' di meno all'inseguimento con Pac-Man. Di solito sta nella parte bassa dello schermo e sembra avvicinarsi a Pac-Man, ma in realtà non arriva mai da lui, si allontana, sembra che non abbia quasi interesse, però tutto questo gli dà una certa personalità. Come dicevo prima, ogni fantasmino ha a suo modo una sua personalità, e anche in questo caso si vede molto, anche se in realtà, detto anche dagli sviluppatori, Clyde ha l'obiettivo di inseguire Pac-Man, ma da come è programmato anche l'obiettivo di stare nella parte bassa, in basso a sinistra dello schermo. È per questo che molte volte sembra a un passo dal prenderci, invece la sua priorità cambia e quindi si sposta.
Sì, è molto bello, perché poi in questa maniera vai a riempire tutto lo schermo. È uno schermo con layout iconico, con le quattro pillole appunto sui quattro angoli. C'è anche un punto della mappa nel cabinato originale dove, se tu ti metti, non ti possono prendere, nel senso che non sono così intelligenti da arrivare in quel punto preciso, ed è in una delle T, insomma, che sta nella parte bassa dello schermo, ma sono quelli, insomma, che ci hanno giocato veramente tanto e hanno scoperto queste cose. Ecco, devo dire che studiando questo gioco abbiamo scoperto come ci sia una community dedicata a scoprire veramente ogni singolo segreto di questo gioco, che ha ormai più di 40 anni. Quindi vedete come ci sia tanto affetto per un gioco che sulla base si presenta molto semplice, appunto, molto chiaro nelle sue dinamiche, ma anche molto molto semplice. E devo dire che quando fai le cose, cioè è un chiaro esempio di less is more, cioè non ti serve fare strafare nel videogioco per dare qualcosa di immediato, tant'è che anche un bambino che non conosce minimamente i videogiochi, la prima cosa che fa è: voglio provarlo, voglio giocarci. Un po' sembra che ce l'abbiamo nel DNA, nel senso che anche una persona che non sa niente di videogiochi, se gli dici che cosa è un videogioco, probabilmente ti disegna Pac-Man. Quindi questo a farvi capire quanto è importante veramente questo gioco, poi tutto quello che ha generato, perché ci sono tornei su tornei, ci sono speedrun e persone che l'hanno giocato talmente tanto da arrivare a quello che vi dicevo prima, essere l'ultimo tra virgolette schema, cioè lo schema numero 256. Questa è una storia molto particolare perché è proprio insita nel gioco, cioè per come è stato programmato 256 è una potenza di 2, quindi ha a che fare con i bit, e sostanzialmente il contatore del numero di livelli potrebbe andare avanti all'infinito, ma in realtà non lo fa, perché quando arriva a superare una certa cifra, appunto il 256, si blocca tutto. Quindi quando parte il livello 256, che sarebbe il 257esimo perché il primo è lo schema 0, quando parte quello schema lì è tutto glitchato, vediamo solo metà dello schermo e l'altra metà tutta quanta glitchata. Il gioco è tecnicamente ancora giocabile, ma praticamente al buio, quindi è un po' difficile andare avanti, ma c'è chi ci ha provato.
Addirittura chi ha fatto il record del mondo e addirittura il primo che è riuscito a finire per la prima volta Pac-Man aveva messo in palio un premio in denaro, e anche un po' per fare da convention, per riunire tutti gli appassionati giocatori di Pac-Man, sfidando chi sarebbe riuscito a finire questo fantomatico ultimo livello. Un'idea molto interessante proprio per il fatto che mantiene in vita questo gioco. Il fatto di avere un obiettivo alla fine, che inizialmente può dire ok, il gioco, ho rotto il gioco, sono a posto. C'è da sempre un motivo in più per scoprire, come diceva Ace, nuove cose dei giochi, un po' come succede nelle speedrun che abbiamo anche trattato.
Ecco, una domanda per Antonio: c'è qualcuno che è riuscito a prendere uno dei tuoi cabinati e arrivare a questo livello?
No. Per adesso mai nessuno. Ho visto, è venuto a trovarmi un americano che conosceva perfettamente tutti gli schemi dei fantasmini e quindi ha cominciato ad andare avanti tranquillamente con i vari livelli. Anche i ragazzi dei Mame Retro Avengers, che sono i campioni italiani di tutti i giochi, non li ho mai visti impegnarsi su questo gioco, perché forse hanno magari più dimestichezza con altri giochi del passato. Però potrei dare, se qualcuno vuole vedere il fantomatico ultimo livello, potrei dare un consiglio su come fare per vederlo col Mame. Basta perdere solo qualche minuto e andare sui deep switch, quindi mi sembra sia premendo tab che si vedono i deep switch. Magari io non sono molto ferrato con il Mame, però so che c'è un pulsante che ti può dare le impostazioni, e lo si vede premendo tab e vedi proprio l'impostazione deep switch. Entrando bisogna mettere il deep switch numero 7 on e 8 off, e si vedono scorrere tutti i livelli dall'1 fino al 256 e poi ripartono. Arriva al 256 e vedi proprio la schermata glitchata, come dicevi prima.
Ecco, tra l'altro questi deep switch sono sul Mame che hai descritto, sono fisicamente anche sulla macchina, cioè è un componente del circuito elettronico della macchina che, se uno vuole, può utilizzare, può smanettare appunto accendendo e spegnendo, cercando di vedere questa cosa. In questo caso penso che questa funzione sia stata fatta per una questione di controllo, no, delle macchine. Uno fa girare tutti quanti i livelli per dire ok, questa macchina ha il controllo qualità passa, mandiamola avanti. Bello, perché appunto ci dà l'opportunità di esplorare ancora di più anche l'analisi proprio delle singole parti meccaniche della macchina.
Sì, oltre a darti la possibilità anche poi di poterlo mettere in modalità free play, oppure impostare il Pac-Man che vinci con i punti, cioè la vita in più, a 10.000, 15.000 o 20.000, oppure quanti crediti inserire, oppure addirittura poter scegliere se usarlo in modalità test. E quindi modalità test ti dà se tutte le RAM sono ok, se hanno problematiche, come dicevi tu prima.
Sì, facendo un attimo un piccolo parallelo, perché hai citato Mame, che secondo me è un'ottima cosa, ne parleremo secondo me di emulatori presto. È bello perché gli emulatori ci permettono da una parte di conservare il software e quindi appunto di far vedere, perché appunto le macchine che tu faticosamente vai a conservare è molto bello, però appunto c'è una maniera di conservare anche digitalmente queste cose, ma poi ci sono anche tutta una serie di aspetti in più del videogioco, tipo questa qua di Deep Switch mi sembra molto interessante, quindi è tutto atto a cercare di conservare il più possibile, far raccontare la storia del videogioco, ecco, che secondo me è una cosa, è un ottimo obiettivo ed è un buon modo insomma di vivere questa cultura che sta crescendo ogni giorno.
Il MAME è essenziale per chi ha i cabinati originali, perché nel momento in cui una EEPROM si sconfigura, l'unico modo per poter trovare i dati è il MAME, che li conserva di tutte le macchine, di tutte i 10.000, adesso non so quanti sono, 10.000 giochi che ci sono, li trovi solo lì.
Esatto, in sostanza è come avere un manuale delle istruzioni sempre disponibile nel caso degli cabinati, no?
Esatto, ad esempio una cosa stupida che io subito all'inizio non ci pensavo, quando si sistemano le schede non è che sistemi la CPU, sistemi la RAM, tutte queste cose qua e il gioco è fatto. No, bisognerebbe giocarci dall'inizio alla fine per vedere se tutti quanti i livelli, la combinazione di sprite eccetera funziona fino alla fine, perché effettivamente tu magari puoi risolvere un problema fino a metà gioco e da metà gioco in poi si può presentare nuovamente questo problema. Quindi bisognerebbe, e le fiere vengono ad hoc per noi, portare al massimo uso questi giochi per capire se effettivamente funzionano in maniera esatta oppure no. E faccio solo un esempio veloce: l'ultima volta che abbiamo riparato un gioco che è abbastanza sconosciuto, che si chiama Rip Off, non sapevamo qual era la posizione che andava nello schermo, e grazie al MAME, che ha anche la possibilità di avere i bezel all'interno della grafica, siamo riusciti a capire come funzionava, cioè che aveva appunto dei suoni, dove andava posizionato e come funzionavano i suoni. Quindi da lì siamo riusciti a fare una riparazione perfetta del gioco.
Ecco, uscendo per un attimo dalle versioni arcade, quelle più famose di Pac-Man, io aprirei una parentesi invece sulla scena home console casalinghe, che ovviamente non poteva fare a meno di portare Pac-Man nella propria libreria. Ci terrei a citare in particolare una delle versioni più famose ma più infauste di Pac-Man nella storia, ovvero quella che Atari fece qualche anno dopo per l'Atari 2600, la sua console più famosa dell'epoca. Generò talmente tanto hype, talmente tanta aspettativa e talmente tante vendite che davvero stamparono addirittura più copie del gioco di Pac-Man che le effettive console sul mercato, proprio perché puntavano tantissimo. D'altra parte però, come un altro gioco sempre di quegli anni, ovvero E.T., ci fa ricordare bene, Atari molto spesso aveva dato il lavoro a una persona, se non poche persone, in pochissimo tempo, di fare questa conversione, buttarla fuori sul mercato per approfittarne il più possibile. Anche in questo caso è andata così, ma a differenza di E.T., Pac-Man ha venduto tantissimo. Solamente dopo, una volta acquistato il gioco veniva scoperto, la frittata veniva fatta, perché effettivamente il gioco non poteva competere assolutamente con la versione arcade, anche solo dalla grafica, dalla velocità, non era in grado di tenere testa. Addirittura questa conversione per Atari 2600 scioccò anche il mondo delle riviste specializzate dei videogiochi, che fino a quel momento osannavano, parlavano sempre bene dei giochi che venivano pubblicati. In questo caso c'è stata forse la prima recensione negativa di un videogioco per console da casa, e questo fece un po' cambiare anche l'ottica, il modo di vedere i videogiochi da parte degli stessi editori, che si narra siano diventati un po' più attenti a sprecarsi in lodi ed elogi, anche se anche nel mondo moderno quello meriterebbe un editoriale a parte. Volevo chiederti la tua invece esperienza al di là dell'arcade con Pac-Man, l'hai sperimentato anche su alcune versioni al di là magari anche del MAME, per qualche console casalinga, qualche conversione, qualche porting?
Sai che non ho mai provato Pac-Man sul computer casalingo o console. La mia prima console, cioè console, il mio primo computer è stato il 64. Prima di lui avevo quelle generiche tipo Pong, sai, con i giochi del basket, del pallavolo, hockey e cose così. Nel Commodore 64, essendo già l'83, Pac-Man era un gioco, diciamo, che era quasi già passato di moda, ma effettivamente tutte le novità che uscivano di giochi facevano proprio dimenticare abbastanza velocemente i giochi più vecchi, anche se avevano fatto dei mi ricordo di aver giocato uno delle copie di Pac-Man con in aggiunta delle modifiche che portavano appunto ad essere il gioco un attimino più piacevole. Però a Pac-Man a casa non ci ho mai giocato effettivamente, questa me l'hai fatta scoprire stasera.
Vedi tra l'altro la versione 2600 è proprio la peggiore di tutte, perché anche console dello stesso periodo, mi viene in mente Intellivision o il ColecoVision, non sono niente male. Anche la versione Commodore 64, diciamo, non ha la stessa velocità, però comunque è godibile. È proprio la versione Atari che è monocromatica e con tanti flash a schermo, e quindi per quello non è piaciuta per niente. E poi stiamo parlando comunque di Atari 2600, che era al tempo la console più diffusa sul mercato statunitense, quindi ha causato quello che ha causato. È interessante perché poi di primati ce li ha in un senso e nell'altro questo gioco, perché è il gioco con più copie realizzate, 12 milioni di copie, che poi sono molte di più di quante sono state vendute. È uno di quelli dei fattori, insomma, che ha causato quella che è stata la crisi statunitense del videogioco, e dall'altra parte ha anche dei grossi primati. È uno dei primi giochi, se non il primo gioco, ad avere i power up, il primo gioco o comunque serie che ha portato un personaggio femminile in Miss Pac-Man da poter utilizzare, cosa che adesso diamo per scontato, ma effettivamente c'è un primo, ed è Pac-Man che con questo riesce ad essere veramente pioniere in tutto e per tutto. Quindi è veramente un gioco che merita tantissimo.
Volendo citare un'ultima apparizione al di fuori del proprio media videoludico, come detto il merchandise di Pac-Man è di dominio pubblico, come dicevo ce ne sono davvero tantissime. Legandomi però a un altro media, quello del cinema, che molto spesso, soprattutto anni 80-90, strizzava l'occhio al mondo dei videogiochi, citandoli nel famoso, ad esempio, film Il Mago dei Videogiochi, dove apparivano videogiochi, Nintendo, era tutto attorno a questo mondo. Immagino che anche Pac-Man, nella sua versione fisica arcade, non si sia potuta sottrarre a questo trattamento, giusto Antonio? Ci sono esempi dove Pac-Man è entrato nel mondo del cinema a suo modo.
Certo, non solo del cinema, ma anche delle serie TV, perché la stagione pilota di dell'A-Team, proprio nella prima stagione, è apparso un cabinato del Pac-Man quando appunto fa la sua comparsa Marduk per la prima volta. Poi si introduce il cabinato all'interno del film con Passaggio per il Paradiso, magari meno conosciuto in Italia e più in America, oppure Sapore di Hamburger, dove c'è John Cusack e Diane Franklin, passando poi nell'86 al Colore dei Soldi, film abbastanza famoso con Paul Newman e Tom Cruise, Due Gemelle on the Road, film che in Italia è proprio stato non proprio bellissimo, ma partiamo con i film più famosi dove appunto si è visto il cabinato di Pac-Man. Uno è Scuola di Sesso, io me lo ricordo perché pensavo di andare a vedere chissà cosa e invece non c'era niente di entusiasmante, ma War Games, Joystick e poi Fuori di Testa avevano appunto fatto vedere nella sala giochi, quando si entrava, subito in primo piano il gioco di Pac-Man bello lì in vista finché ci giocavano. Questi sono i film più importanti dove è apparso, e ti dico, è tra quelli in cui è apparso più volte un videogioco dello stesso tipo, perché ad esempio, faccio solo un esempio, tutti si ricorderanno Terminator 2, che all'inizio c'era l'Afterburner, però è apparso solo lì, non si è visto da qualche, magari ha fatto un'apparizione in un altro film meno importante, ma anche se era un gioco molto importante, Pac-Man è quello che ha proprio surclassato i suoi compagni come esposizione nei film.
È proprio un simbolo della cultura pop. Mi viene in mente anche un'altra cosa che mi viene in mente adesso, come è stato utilizzato fuori dal videogioco, è che Pac-Man è anche un soprannome di almeno due persone che mi vengono in mente. Uno è un giocatore di football di un po' di tempo fa che si chiama Pac-Man Jones, e l'altro, forse ancora più famoso, è un pugile, un ex pugile filippino, Manny Pacquiao, che per lui è anche le sue iniziali, perché appunto Manny Pacquiao ha preso Man e Pac e le ha girati ed è diventato Pac-Man. Infatti me lo ricordo perché entra con i boxer gialli proprio come Pac-Man, quindi è insomma un personaggio storico nel pugilato, e si è preso insomma un nome che deriva dai videogiochi. Molto bello, perché è ancora di più un simbolo di come il videogioco sia anche qualcosa di cultura pop che esce dal videogioco stesso, non è più una nicchia ma si sta allargando sempre di più.
Il Pac-Man poi è il nome anche che è stato dato a una nebulosa, mi sembra, adesso non ricordo bene, comunque catalogata col nome di NJC 281, e rinominata appunto Pac-Man. Oppure la sonda Cassini, quando ha rilevato le immagini infrarossi di una luna di Saturno, le immagini apparivano come un enorme Pac-Man e quindi l'hanno un po' ribattezzata. Comunque non è che gli hanno dato il nome, però appunto chi ha visto queste immagini e le ha rinominate poi scrivendo sotto un'immagine di Pac-Man.
Questo era Pac-Man, uno dei giochi più famosi, più leggendari, e non a caso Pac-Man, in molti sondaggi lo sappiamo tutti, è addirittura più famoso, è risultato essere più famoso di molte altre icone del mondo dei videogiochi. In America il 94% degli americani è stato fuori riconosce Pac-Man, proprio a testimoniare l'idea semplice ma d'impatto che ha fatto scatenare questa Pac-Man fever. Questa mania di Pac-Man che tutt'oggi continua, anche grazie al preservare la storia dei videogiochi con non solo gli emulatori, ma come abbiamo visto anche in questo episodio con gli arcade, col grande lavoro che viene fatto. Ed è innegabile che un'idea, per quanto semplice, se creata ovviamente al momento giusto, ma con un'inventiva che cambia completamente il palcoscenico nel quale viene poi esposto, rimane nella storia. E questo Pac-Man ovviamente non può far altro che rimanere ancora molto a lungo nel mondo dei videogiochi, nei nostri cuori di appassionati e anche non, perché non solo i videogiocatori conoscono benissimo Pac-Man, ma anche tutti quanti in realtà. L'immagine iconica rimane tutt'oggi nei nostri pensieri. E tu invece, Ace, che ne pensi?
Sì, anch'io ho deciso di non dare voti a questo gioco, ci sta benissimo perché è veramente storico. Vi racconto un piccolo aneddoto che ho io personalmente su questo titolo. Tempo fa al Romix, a uno dei premi Romix a cui ho partecipato, non c'era ancora l'area del gaming, del retro gaming, ma c'era semplicemente una zona in cui c'erano alcuni cabinati, non credo neanche fossero originali, ma semplicemente c'era la possibilità di giocare a Pac-Man, e c'era un micro torneo sponsorizzato da Red Bull al tempo di chi giocava appunto a Pac-Man. Si giocava in 4 persone e ho partecipato anch'io e ho vinto quella piccola sessione in maniera casual. È un gioco che mi porto dietro da tantissimo e vi racconto questo aneddoto non per vantarmi di aver vinto, ma perché c'era un clima molto bello, competitivo, ok, perché appunto eravamo tra di noi che ci siamo conosciuti proprio in quel momento a giocare uno contro l'altro a chi moriva più tardi, ma era molto bello perché era tutto colorato. È stata forse una delle prime volte che ho visto la potenza che hanno il videogioco di unire generazioni diverse, perché appunto c'ero io che al tempo avevo poco più di 20 anni, ma c'era un ragazzino che ne aveva 13 e un altro che era un adulto, insomma un genitore con il figlio che tifava tantissimo per lui, e lui appunto era uno di quelli che probabilmente era un ragazzino quando lo giocava in sala giochi. Quindi è molto bello come un unico gioco sia riuscito a unire generazioni diverse in un clima molto molto bello. Quindi io mi porto dietro questo ricordo, è stato una bellissima esperienza per me. Io sono una goccia nell'oceano di questo gioco, però sono sicuro che tantissime persone hanno avuto lo stesso tipo di sensazione, e anche tanti dei nostri ascoltatori sicuramente. Se avete la vostra esperienza, è un invito insomma a condividerla con un altro audio, ce lo mandate e lo integriamo nella puntata, perché l'enciclopedia dei videogiochi la scriviamo noi, la scrive il nostro ospite, ma la scrivete anche voi ascoltatori. E tu, Antonio?
Io ho due ricordi di questo gioco, se posso citarli tutti e due. Uno negativo, quando avrò avuto appunto l'80-81, io avevo 9 anni, mi affascinava da morire Pac-Man, era stupendo, lo guardavo finché i più grandi lo giocavano, finché uno più grande appunto ha abbandonato Pac-Man e io, cioè da bambino, non avevo i soldi, non potevo giocare, ho preso in mano il joystick e mi sono messo a giocare. A un certo punto, dopo pochi secondi, mi sono sentito strattonare per i capelli, buttare proprio letteralmente per terra e insultarmi perché gli avevo portato via la partita. Lui praticamente era uscito a salutare un amico ed era rientrato e mi aveva visto che stavo giocando, e quindi quella è stata un po' un'esperienza negativa, però bella perché ho potuto giocare gratuitamente qualche secondo. Quella bella invece è avvenuta a Sanremo di quest'anno, dove abbiamo fatto un torneo fra tutti i lavoratori del festival e si sono sfidati così, ma in maniera silenziosa, a chi entro la settimana faceva il miglior punteggio a Pac-Man. E devo dire è stato veramente bello, perché tutti i minuti che avevano liberi, magari uno diceva vado a fumarmi una sigaretta, invece veniva e giocava a Pac-Man per fare il record, perché uno lo aveva superato magari di 100 punti. Cioè proprio si riviveva quello spirito di competizione sano che solo gli arcade potevano dare una volta, e magari adesso tramite questa esposizione di giochi possiamo far rivivere.
E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che se volete lasciarci una recensione per farci sapere cosa ne pensate del progetto Enciclopedia dei Videogiochi, potete farlo andando su Apple Podcast e lasciandoci la vostra impressione, anche se non ci ascolti lì, perché noi siamo su molte piattaforme, ma una recensione anche su Apple Podcast può comunque dare una mano a crescere e far sapere anche la vostra opinione.
Beh, noi vi ringraziamo intanto per l'ascolto e ringraziamo anche il nostro ospite Antonio, un grandissimo contributo, è stato un onore insomma averti qua con noi, grazie per averci aiutato a scrivere un'altra pagina dell'enciclopedia dei videogiochi.
L'onore è stato mio ragazzi, è stato veramente un piacere, grazie di cuore per avermi chiamato.
E quindi per scoprire il progetto Arcade Story, dove ti possiamo trovare? Dove possiamo trovare? Sicuramente su Instagram c'è la pagina, ci sono gli eventi anche adesso di Arcade Story, vuoi dirci qualcosa sotto lo Natale più o meno che avete in programma?
Sì, noi teniamo aggiornati i nostri profili sia su Instagram che su Facebook con tutti gli eventi che succedono nei brevi periodi. Adesso saremo a Lucca Comics, dove ci sarà anche il padre dei videogiochi arcade Nolan Bushnell, e porteremo qualche videogioco per così festeggiare in Italia il 50esimo anniversario di Atari. E poi subito dopo, quando si ritorna al nord, saremo presenti a Brescia al Gardacon, dove ci sarà un altro bel bilico di 50 cabinati da poter giocare.
Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Io sono Antonio.
Namaste and be brave.
Fefe. Fefe. Col fail.